Buongiorno bella gente, welcome. Oggi torniamo a parlare di cinema. In particolare vi racconto qualcosa di Ettore Scola, un grande regista italiano, e dei suoi film, almeno di quelli più importanti, che a me sono piaciuti tantissimo e che ovviamente vi consiglio di guardare perché non solo sono divertenti, intelligenti, ma vi raccontano uno spaccato della storia italiana, del costume italiano e del modo di pensare di questa nazione. Ma partiamo dall'inizio. Ettore Scola era romano d'adozione, nel senso che era nato ad Avellino, ma già da piccolissimo la sua famiglia si era trasferita a Roma e quindi cresce nell'ambiente romano e già da adolescente disegna vignette satiriche e già all'università aveva collaborato alla scrittura di sceneggiature per dei film. Le sue vignette lui le mandava al Marco Aurelio, che era un famoso giornale satirico. Prima di inoltrarci in quella che è la sua produzione cinematografica, bisogna fare una premessa e dire che cos'è la commedia all'italiana, in quanto Ettore Scola prende esempio, prende spunto, parte dalla commedia all'italiana, ma anche in realtà da un bagaglio collegato al neorealismo, a quello di De Sica per intenderci, trasformandolo ovviamente a livello personale. Diciamo che il suo capolavoro, che è C'eravamo tanto amati, è stato un po' l'apice, ma anche la chiusura di quello che è stato il ventennio di film che vanno sotto la dicitura di commedia all'italiana. Forse in qualche altro podcast ve l'avevo spiegato, ma conviene ricordare che cosa si intende per commedia all'italiana. Parliamo di quei film che partono, diciamo, dagli anni 50 fino appunto agli inizi degli anni 70, quindi anche più di un ventennio, che erano delle commedie con contenuti satirici, soprattutto sul costume della società, in particolare della parte borghese della società, e che al lato comico che ci fa sorridere, sottende significa che sotto, no, nello strato più profondo, c'è una sottile amarezza. C'è un'amarezza di fondo sui difetti dell'essere umano, sulle mancanze della società. Questo stile di commedia nel cinema è molto legato appunto agli anni 60 e al boom economico, attraverso il quale la società cambia, i valori anche morali cambiano e, seppur portando dei miglioramenti a livello materiale, c'è sempre un po' di critica a quello che è una visione troppo spregiudicatamente capitalistica e competitiva della società. Non a caso Scola, nei suoi film mette i sentimenti privati, che sono sempre narrati sullo sfondo della storia d'Italia, della contemporaneità, la comicità, ma anche c'è una scelta ideologica. Scola era un uomo di sinistra, mi sento di aggiungere di vera sinistra, la sinistra che c'era una volta in Italia, quella che pensava a un mondo migliore, più giusto, più equo tra le classi sociali e tra le persone. E quindi la sua critica era anche una critica, a mio modo di vedere, che voleva cercare di essere pedagogica, nel senso di cercare di capire quali sono i difetti della società e provare a correggerli, provare a migliorarsi tutti insieme come esseri umani. Diciamo che questa rilettura del presente, ma anche del passato prossimo che fa Scola, e qui mi riferisco al suo capolavoro che è C'eravamo tanto amati, nel quale lui racconta 30 anni praticamente d'Italia, dalla nascita della Repubblica fino, diciamo, come punto preciso, al referendum sul divorzio, il suo occhio è contemporaneo, ma ci racconta il passato prossimo di quel momento. Ovviamente per noi è un passato più lontano. Ma andando con ordine, vi davo qualche indicazione su un film carino che ancora adesso è godibile e che è del 1968, con protagonisti Alberto Sordi e Nino Manfredi, che si chiama Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa. Il titolo è un po' lungo. In questo film che è poi il primo grande successo di Scola, che lo, diciamo, consacra e lo lancia nell'ambiente cinematografico italiano e anche internazionale. Abbiamo questo personaggio interpretato da Sordi, che come al solito non sbaglia mai un colpo, che è Fausto Di Salvio, che praticamente è un editore borghese, ricco, anche annoiato della propria vita, che insieme al ragioniere Ubaldo, che è un suo dipendente, parte alla volta dell'Africa in cerca del cognato che sono diversi anni che è scomparso, non si trova più. E il riferimento più che palese a Cuore di Tenebra di Conrad è molto anche divertente, perché il film è comico, ma nello stesso tempo segue quella che è la trama di Cuore di Tenebra, sicuramente in chiave satirica e grottesca. Questo potrebbe essere carino da vedere, perché dentro ci sono due mostri sacri come attori del cinema italiano, che sono Nino Manfredi e Alberto Sordi, e che con loro italiano tinteggiato di accento romano vi possono far divertire. Ma passerei a C'eravamo tanto amati, che segna e comincia il decennio più importante per il cinema di Scola, che sono gli anni 70, e che a livello mio personale, a me piace tanto il cinema, e quindi penso, come tutti gli appassionati di cinema, se mi dovessero chiedere qual è il tuo film preferito, io faccio molta fatica a rispondere, perché ho miliardi di film preferiti, tra quelli americani, italiani, inglesi, francesi, orientali, ce ne sono tantissimi. Però se proprio mi dovessero puntare una pistola alla tempia, no? Questo è un modo di dire in italiano, no? Quando dire "ah, l'ho fatto con la pistola puntata alla tempia", nel senso costretto. Beh, se proprio devo scegliere, io dico che il mio film preferito è C'eravamo tanto amati. Perché? Perché nel suo essere una commedia brillante, ma appunto una commedia all'italiana, quindi anche nostalgica, triste, amara per certi versi, è uno di quei film dove tutto combacia alla perfezione, perché la regia è molto bella, perché gli attori sono brillanti, sono in parte, e questo significa che sono adatti alla parte che recitano, e soprattutto c'è una vena dentro questo film che in qualche modo racconta in maniera sincera quello che è successo in Italia dalla Resistenza fino agli anni 70. Assolutamente da citare i protagonisti, che sono nel gota degli attori italiani, e quindi abbiamo Vittorio Gassman, che interpreta Gianni, che è un ragazzo che fa la resistenza insieme agli altri suoi amici Nicola e Antonio, quindi il film parte da quello, tre amici che insieme combattono durante la liberazione dal nazifascismo, si vogliono bene, e Gianni appunto è un universitario che si laurea, ok, in giurisprudenza, che vuole diventare avvocato. Antonio invece è un portantino, infatti tornerà a fare il portantino. Il portantino in italiano significa quello che porta la barrella all'ospedale, cioè un lavoro che oggi forse fanno gli OSS, si dice così in italiano, che sono gli operatori sociosanitari. E l'altro amico si chiama Nicola, è del sud ed è un intellettuale, diventa dopo la guerra un professore a scuola, ma avrà tante vicissitudini, perché appunto è un intellettuale che non vuole fare compromessi con la realtà, con la società di quel momento, e quindi si ritrova sempre ad essere il perdente della situazione, almeno a livello materiale, perché rimane povero, perde a un certo punto il posto di lavoro, perché non si piega a determinati schemi della società. E non mi voglio soffermare molto sulla trama, perché proprio perché questo film ve lo consiglio non voglio spoilerare, però vi posso dire che alcune scene di questo film sono rimaste proprio nella storia del cinema italiano e le potete trovare su internet. Però il mio consiglio è quello di cercare il film e guardarvelo, perché non è invecchiato a mio modo di vedere, non è invecchiato di un secondo, è ancora molto godibile, molto divertente, commovente e anche bello, emozionante. Almeno per noi italiani è così, perché, non so, io sono nata proprio in quegli anni, quindi io non mi posso ricordare di quelle cose, non le ho vissute, perché sono nata all'inizio degli anni 70, eppure vedo in questo racconto che fa questo film, come dire, le radici di quella che è la società italiana nel bene e nel male. E infatti i tre personaggi sono comunque molto diversi fra di loro, poiché Gianni incarna la persona colta, la persona però che si è fatta da solo la rivista e quindi porterà avanti un discorso nella sua vita in cui per raggiungere il benessere materiale sacrificherà sia l'ideologia ma anche un po' di se stesso, della sua dignità. E questo lo posso dire senza spoilerare molto, resterà solo, soffrirà di solitudine. Per tornare appunto alle scene più belle di questo film, sicuramente, almeno per me, una molto bella è la scena in cui Nicola, che è tornato a vivere a Nocera Inferiore, che è il nome di un paese tra Salerno e Napoli, proietta anche per il preside, per gli altri professori della scuola dove lavora, fa proiettare Ladri di biciclette di De Sica. Ma i professori che rappresentano lo status quo, che rappresentano un po' quella che era all'epoca l'ideologia democristiana, il bacchettonismo, non so se si può dire, insomma questi professori sono molto bacchettoni, all'epoca la Democrazia Cristiana non apprezzò i film di De Sica. Perché? Perché si riteneva che facessero vedere la povertà, gli stracci dell'Italia all'estero e che fosse una cosa di cui vergognarsi, e quindi questi professori non apprezzano questa proiezione e lui si arrabbia e la scena è molto bella. Infatti lui gli dice ed è per questo che a Nocera resterete inferiori, no? Nel senso, utilizza il nome del paese che in Italia, ecco, questa è una parentesi che possiamo aprire, abbiamo tanti paesi o città che siccome hanno due parti un po' distinte vengono chiamate inferiore e superiore oppure alto e basso. Ad esempio Bergamo, c'è Bergamo Alta perché c'è un posto che si chiama Alta invece di Bassa, e in tante città c'è questa suddivisione, e quindi lui utilizza questo gioco di parole per prendersela con questi professori che però lo fanno licenziare. E quindi lui che fa? Torna a Roma, e non vi dico altro, torna a Roma appunto per cercare di diventare un giornalista e rimanere coerente con la propria ideologia di sinistra, di impegno sociale per migliorare la nazione. In tutto ciò c'è ovviamente una donna che è Luciana, interpretata da Stefania Sandrelli, un'altra grandissima attrice, e che ovviamente porterà un po' di pepe in tutta la storia. Portare del pepe, no? Mettere del pepe significa rendere più insomma più interessante tutta la trama. Quello che bisogna dire di questo film, perché della trama non vi dico niente più, andatevelo a guardare, non vi tolgo lo sfizio. Quello che vi posso dire però è che è anche e soprattutto un omaggio al cinema. Questo film Scola lo dedicò a De Sica, che venne a mancare proprio mentre stava per uscire il film, e ci sono proprio delle immagini di De Sica che sono state messe proprio per omaggiare questo grande regista italiano, dove De Sica racconta un aneddoto legato a Ladri di biciclette. E anche qui, se non lo conoscete, non ve lo voglio svelare, così lo scoprirete durante la visione del film. Ci sono anche in questo omaggio al cinema dei personaggi che recitano loro stessi, come Federico Fellini e Marcello Mastroianni. Infatti una scena del film viene girata vicino alla Fontana di Trevi, dove si immagina che Fellini stia girando La Dolce Vita. Quindi questo è molto bello perché è una parte in cui troviamo proprio il metacinema. Meta davanti a una parola significa cinema nel cinema, no? Come metateatro, teatro nel teatro. E è molto divertente perché appunto Fellini incarna se stesso e recita un cameo molto carino. Un'altra peculiarità di questo film, che è molto interessante ed anche coinvolgente per lo spettatore, è che i personaggi spesso si fermano e si rivolgono direttamente al pubblico, parlando col pubblico o sfogando una propria emozione, confidandola al pubblico. Questo spezza, no, quella che è la quarta parete, e però crea un legame tra i personaggi e chi sta guardando il film. Quindi si crea un grande effetto empatico. Non so se questo funziona magari un po' di più su noi italiani perché ci sentiamo più coinvolti, ma secondo me, visto che poi le vicende che accadono nel film sono come sempre universali, perché quello che accade a un italiano può accadere a qualsiasi altra persona al mondo, io credo che sia un film che alla fine possa conquistare anche una persona che non è di origine italiana. Un altro effetto cinematografico molto interessante che secondo me crea un effetto nostalgia, un effetto empatico anche, è che a un certo punto del film, il film che è in bianco e nero si trasforma in un film a colori. E questo ovviamente, molto palesemente, vuole significare l'entrata nella modernità, il distacco dal passato e il cambio di quella che è la società. Quindi cambia la società e cambiano anche i personaggi del film, che alla fine del film ovviamente sono molto cambiati, non solo perché sono passati 30 anni e quindi sono invecchiati, ma sono cambiati perché sono in qualche modo maturati per certi versi, per certi altri magari sono rimasti gli stessi. E diciamo che questo film rappresenta la disillusione anche, ma questa disillusione la porta avanti con una grande forza evocativa. Insomma, è un vero e proprio viaggio sentimentale attraverso 30 anni di storia italiana, ecco. E in qualche modo è come se fosse un film che segna, chiude un'epoca, innanzitutto quella della commedia all'italiana, è l'ultima grande commedia all'italiana, ma da lì in poi sarà stato un caso, ma il vuoto anche che il vuoto sociale, il vuoto anche morale di cui parla questo film è come se fosse quello che poi si vede nella società e che è partito a metà degli anni 70 in Italia e che ha dato vita comunque a un periodo di fine delle ideologie, di vuoto sociale e dell'inizio quello che è stato il boom che si trasforma in un capitalismo più becero, in un arrivismo. Arrivano poi gli anni 80 dove c'è stata molta competizione e soprattutto insomma la società italiana è cambiata e secondo me forse è cambiata in peggio perché c'è stato un cambiamento tutto volto all'individualismo rispetto alla collettività. Quello credo che sia una cosa appunto che non sia solo dell'Italia, ma purtroppo in tanti paesi a livello mondiale c'è un grande personalismo che forse rende le cose più difficili e anche l'incomunicabilità. Anche di questo si parla in questo film e anche questo è un omaggio che Scola vuole fare al regista Antonioni, in quanto, e avevo dimenticato di nominare la bravissima attrice Giovanna Ralli che interpreta la moglie di Gassman e che in questo rapporto col marito segna la grande difficoltà della società moderna di andare a fondo nei sentimenti e di comunicare. Non vi dico nient'altro di questo film, però sul serio andatevelo a guardare, ok? Perché non resterete delusi. Vi faccio qualche accenno anche a qualche altro film di Ettore Scola. Uno molto importante, anche questo ha vinto diversi premi, è Una giornata particolare, dove i protagonisti sono Marcello Mastroianni e Sofia Loren e non solo per la bravura del regista ma anche e soprattutto per la bravura degli attori questo film rimane molto impresso, anche perché è un film tutto chiuso in un condominio, chiuso in un appartamento che si apre solo sulla terrazza del palazzo. Vi dico brevemente di cosa parla, ma anche questo ve lo consiglio. Si svolge a Roma in una data precisa, che è il 6 maggio 1938, data in cui Hitler venne a fare una visita in Italia e venne ovviamente accolto da Mussolini e dal regime fascista con parate, sfilate e quant'altro. E quindi in questa Italia fascista il condominio è semideserto, se non totalmente deserto, perché tutti sono a questa parata. Abbiamo invece Antonietta, che è una casalinga e una madre di tanti figli, che invece è rimasta a casa perché è lontana da questa passione politica del marito per il fascismo, ma soprattutto è una donna infelice perché appunto sta lì e bada solo ai figli, e rimane a casa e si sente, come dire, di approfittare di questo momento di calma per dedicarsi a se stessa. Però nel palazzo c'è anche un'altra persona, che è Gabriele, che è un radiocronista dell'EIAR, quindi la radio nazionale, che però è stato messo, diciamo così, in aspettativa. In realtà sta aspettando di essere mandato al confino, perché, no, non ve lo dico perché, lo dovete scoprire. Lo dovete scoprire. Ci sarà però, per causa di un uccellino che scappa dalla gabbia, questi due personaggi si incontrano, si conoscono, parlano e accade qualcosa. Non vi voglio svelare perché è il climax del film, è il momento più importante, quindi non vi svelo perché Mastroianni deve andare al confino. Ma ecco l'interpretazione di questi due attori in un film che è più, per, come dire, più improntato sulla psicologia dei personaggi e sulla claustrofobia, sia personale ma anche la claustrofobia di una società che vive sotto un regime dittatoriale. Questo film parla di discriminazione, parla di persone che sono messe ai margini della società, in quel caso le donne sicuramente, ma anche le persone come Gabriele, ok? Quindi anche qui Scola è un maestro nell'unire, in questo film che racconta 2-3 ore della vita di due persone, nell'unire il personale, la psicologia, i sentimenti a quello che in sottofondo, e nemmeno poi tanto perché se ne parla molto, è la situazione politica e storica di quel momento. Quindi a modo suo Scola unisce sempre la storia, quella generale, alla storia personale dei personaggi del film. Poi vi consiglio anche un altro film totalmente diverso, che non è realista, ma è un film molto surreale, che si chiama La Panne, una storia ancora possibile, del 1972, e che Scola ha preso da un romanzo di Friedrich Dürrenmatt, e che è stato adattato in verità anche in una versione teatrale, ok? Quindi anche questo è un film chiuso in un castello, diciamo così. E qui recita Alberto Sordi di nuovo, e che il personaggio si chiama Alfredo Rossi, che sta andando in Svizzera, ok? Per mettere in banca una grossa somma di denaro, ma in maniera clandestina, cioè sta portando dei capitali fuori dall'Italia per metterli in banca, e noi possiamo anche supporre, pensare che questi capitali derivino anche da gesta illecite, ok? Da affari poco chiari. Però trova la banca chiusa. Allora che fa? Cerca di tornare indietro, o comunque insomma di andare da, si ritrova in macchina, ma a un certo punto, per colpa di una misteriosa motociclista tutta vestita di pelle nera, la macchina si rompe, rimane appunto per strada. Lui non sa come fare, si rende conto, vede questo castello in lontananza, si avvia e va a chiedere aiuto per poter, insomma, aggiustare la macchina. Qui conosce il proprietario, che è un conte, che con degli amici magistrati si diverte a organizzare delle cene in cui mette in piedi dei processi a personaggi famosi della storia, perché si divertono, sono in pensione, e a volte quando hanno qualche ospite chiedono all'ospite se vuole anche lui essere processato. Sordi, o meglio il personaggio di Sordi, si presta a questo gioco, e durante tutta la serata avviene questo processo. Avvengono anche altre cose legate anche al mondo onirico, ma anche qui non vi voglio svelare troppo. Quello che vi dico è che c'è una cameriera in questo castello molto provocante, molto procace, che è un po', come dire, la cattiva coscienza del personaggio. E nel corso del film ci sono anche dei sogni che fa il personaggio, e alla fine il personaggio di Sordi incarna proprio la rivista. Infatti il magistrato lo condanna perché dice: per colpa tua sono anche morte delle persone, è come se tu fossi un assassino. E lo stesso personaggio, lo stesso Sordi, o meglio Alfredo Rossi, è anche un po' fiero di questo, perché lui è fiero di essere uno scalatore sociale. Poi succedono altre cose che ovviamente non vi dico, perché il film ha un bel finale, secondo me è ancora un film valido da poter guardare divertendosi, e anche questo insomma ha delle battute, ma soprattutto c'è la morale della favola, ok? Quindi in finale è una commedia beffarda sulla giustizia, sul destino, insomma una sorta di favola nera, molto generale, non è legata Ecco, in questo caso non c'è questo legame con la storia italiana, ma c'è un legame con un'allegoria della natura umana in generale. Trovate anche appunto il tema un po' fiabesco, grottesco, che viene proprio evidenziato nell'uso del castello gotico come ambientazione del film. Quindi molto particolare, molto diverso dagli altri film di scuola. Poi gli altri due di cui vi voglio parlare in maniera molto breve, ma più che altro per darvi un suggerimento di andarveli a guardare, sono Dramma della gelosia, tutti particolari in cronaca, del 1970, e Brutti, sporchi e cattivi del 76. Il primo, Dramma della gelosia, viene recitato da Giancarlo Giannini, Marcello Mastroianni e Monica Vitti, e anche qui parliamo di attori che hanno fatto la storia del cinema italiano, e qui diciamo che c'è un triangolo amoroso e la commedia barra tragedia è sì una commedia all'italiana, sicuramente si ispira a quello, ma a differenza degli altri film è ambientata nel mondo proletario, ok, negli anni 70, ed è un film che si regge praticamente sugli attori, secondo me, sulle loro performance. È un dramma passionale ma anche popolare, che si rifà un po' a quella che era la cultura dei fotoromanzi e delle canzonette dell'epoca, insomma un film popolare, molto particolare, ecco. Non è sicuramente il miglior film di scuola, ma è divertente, è carino. Invece Brutti, sporchi e cattivi, anche questo, un film che ha vinto dei premi, tra cui il film per la miglior regia a Cannes, parla di Giacinto, che è interpretato appunto da Nino Manfredi, che io veramente adoro, e insomma, se vi piace il cinema andatevi a guardare i film con Nino Manfredi, perché insomma era la fine del mondo. Ed è ambientato nella periferia di Roma, questo film, in una baraccopoli, e vi racconta la vita quotidiana di questa famiglia guidata dal capo, che appunto è Giacinto, che è Guercio significa che ha un occhio con la benda sopra, non vede da un occhio, e che appunto è brutto e sporco e cattivo e tratta tutti male, quelli della sua famiglia. È un po', diciamo, una metafora della società, perché lui possiede il capitale, che diciamo in mezzo a questo, a quest'umanità povera, questo capitale è dato da 1.000.000 rotti di lire, parliamo degli anni 70, quindi era una bella cifretta, che lui aveva avuto come invalidità, perché appunto non ci vedeva da un occhio. E tutto il film è incentrato sul fatto che tutti cercano sti soldi e lui ha paura di perdere i soldi e che i parenti gli freghino, gli rubino questi soldi. Un po' una metafora appunto del capitalista che tiene alla larga, insomma, quelli più poveri di lui. Però questo molto, come dire, adattato a una situazione di povertà non solo materiale ma anche spirituale, morale. Insomma, è un film che da un certo punto di vista crea anche disgusto, perché Scola non racconta una povertà come quella del neorealismo di De Sica, dove tu sei empatico, dove tu capisci la povertà, capisci quello che succede, ma qui, insomma, sti personaggi ti fanno un po' schifo, perché non sono solo poveri, sono anche, insomma, bastardi, è gente brutta, brutta nell'anima. È un po', diciamo così, lo specchio della società, è un film un po' pessimista, ecco, secondo me. Un film a suo modo ripugnante, che vuole creare appositamente nello spettatore questa ripugnanza verso i difetti della società, verso i difetti degli esseri umani. E questo tema della famiglia tornerà nel cinema di scuola, c'è un altro film molto importante che si chiama La famiglia, e anche qui, attraverso le vicissitudini di una famiglia, Scola racconta la storia d'Italia. Ma insomma, potete trovare gli altri titoli di Scola e magari andarveli a vedere. Sicuramente per chi vuole conoscere l'Italia, il sentire del cuore italiano, non si può prescindere dai film di Ettore Scola, che purtroppo qualche anno fa, insomma, è venuto a mancare, ma che ha lasciato un'eredità intellettuale, morale e civica molto importante. Spero che vi piacerà vedere i suoi film, vi saluto e ci sentiamo presto.